Popcorn.
Benvenuti cinecuriosi ad un nuovo assurdo episodio di Popcorn.
Ciao a tutti amici, questa è la prima puntata che registriamo dagli studi domestici e quindi è un esperimento. Vedremo un po' come va, vedremo come ci troviamo con questo nuovo tipo di registrazione.
Esattamente, vediamo dove ci porta il cuore, non sappiamo neanche noi se funzionerà o no questo esperimento, ma ci proviamo. Cominciamo subito, visto che abbiamo una scaletta abbastanza densa, dicendo che riprendiamo un po' il filone da un certo punto di vista della scorsa puntata. La scorsa puntata eravamo nel 1936 principalmente, se pensiamo a tempi moderni, quindi 1936 o giù di lì. E perché ci riagganciamo al 1936? Cosa succede nel 1936, Diana?
Nel 1936? Oddio, non la so.
A dire il vero, un anno dopo, nel 37, c'è il primo lungometraggio di casa Disney in Technicolor con audio e Biancaneve e i Sette Nani. Una rivoluzione assoluta a livello cinematografico, è il primo lungometraggio d'animazione.
Ma quello quindi, vabbè, ma la sapevo questa qua, dai.
Da qui comincia la vera casa Disney a produrre in serie una lunga spinta di lungometraggi che arriva fino ad oggi e che fino adesso hanno avuto un successo clamoroso. Infatti la casa di produzione Disney riesce ad avere sempre un posto nel mercato e si adatta costantemente poi ai cambiamenti culturali delle mode del mondo occidentale. Vedremo perché. La prima cosa da fare in questo campo è sfatare i pregiudizi. Sfatare i pregiudizi perché, appunto, se io dico Biancaneve e Sette Nani, Diana, cosa ti viene in mente?
Beh, mi viene in mente lei che pulisce la casa fischiettando, che è un po' quello che faccio io ogni venerdì mattina. Poi mi viene in mente, no, te lo giuro, è proprio così. Mi viene in mente quella parte angosciantissima che penso che se la vedessi oggi mi metterebbe sempre ansia, che quella con tutti gli alberi, i rami.
La fuga nel bosco!
Mi abbia segnato la mia infanzia in modo molto negativo, però io sono una persona molto suscettibile, almeno lo ero da piccola, quindi insomma mi sono un po' spaventata per tantissime cose legate al mondo Disney, però non voglio svelarle tutte ora. E poi mi viene in mente soprattutto la mela, no? Che è entrata un po' nella nostra vita quotidiana, non solo per Adamo ed Eva, ma anche perché la mela avvelenata, la mela rossa.
La mela poi costituisce un topos nella storia del cinema, ma nella storia della narrativa in generale. La mela è il simbolo, da Adamo ed Eva in poi è un simbolo della tentazione, della crescita, della conoscenza. Sappiamo che Biancaneve e Sette Nani, come la maggior parte dei film Disney, rappresentano proprio questo, l'infanzia, rappresentano un trauma probabilmente infantile, se pensiamo anche a Bambi o a Dumbo.
Esatto, scordiamoci. Meno male che l'hai menzionato, perché sennò poi sembra sempre che dica io queste cose.
Però ecco, appunto, se ci pensiamo, nessuno pensa a Biancaneve e Sette Nani come penserebbe a un film di Tarantino, no? Un film Disney va analizzato per essere comunque interpretato al meglio, ma soprattutto per essere studiato, ecco. E come può essere analizzato un prodotto Disney? Con la canonica analisi filmica, che si fa per qualsiasi prodotto cinematografico. Quindi c'è la lettura per inquadrature, dividendo il piano visivo del cosa si vede dal piano sonoro del cosa si sente, per poi riunirli con, appunto, procedure a vari livelli di lettura. In seguito poi, appunto, si creano questi confronti strutturali con esche narrative, che può essere la mela, come può essere la scarpetta, l'analisi anche di costruzioni di sequenze con funzione analoga in diversi film, la disobbedienza della protagonista, ad esempio, o l'analisi in sincronia del sistema dei personaggi, i buoni e cattivi o maschi e femmine, di solito sono in sincronia in tutti i film Disney, sono caratterizzati da delle precise forme, da delle precise azioni. Da qui appunto sostanziamo un successivo elemento interpretativo che riguarda le tematiche sottese. Le tematiche arrivano dopo tutta questa analisi, cioè un'analisi di un film prevede questo lavoro ed è importante. Un film Disney non scampa questo tipo di analisi. Ora, l'uso delle inquadrature, del montaggio, la scelta dei colori dominanti, le forme nel loro ripetersi, nel loro richiamarsi, nel loro contrapporsi sullo schermo, anche la colonna sonora, il suo utilizzo, tutte queste cose costituiscono quindi fin dalle origini elementi che indiziano, alludono, simbolizzano in forma di metafora e rendono le situazioni molto più problematiche rispetto rispetto alle apparenze. Capiamo che non è tutto così semplice, non è tutto così bambinesco come vuole apparire. C'è un labor lime, come diceva il poeta, che è pazzesco, è una cosa allucinante per essere quel masterpiece sul mercato. Quindi da qui bisogna andare poi a vedere il cartoon e l'ideologia generale del momento in cui il cartoon è prodotto.
Insomma, quindi praticamente tu mi stai dicendo che tutto quello che io ho visto da bambina quando guardavo i film Disney, quindi quando vedevo gli animaletti, gli uccellini che cantano svegliando Cenerentola la mattina, tutte quelle cose lì, hanno un significato molto più profondo. E effettivamente devo dire che dopo più di 15 anni bisogna anche iniziare a farsi queste domande, quindi direi sì, hai veramente ragione. E infatti cioè non è che adesso io cado dalle nuvole, perché insomma uno poi a un certo punto ci arriva, solo che magari a le persone tipo me piace comunque tenere in disparte tutte queste analisi per tenere il ricordo, capito, per avere sempre delle idee legate al momento in cui si sono visti quei film per la prima volta, ecco. Però insomma non è da mettere in secondo piano l'analisi filmica di un film Disney, assolutamente, anche perché come appunto dicevi tu prima, non solo è lo specchio di una certa società, ma è anche un modo per raccontare comunque la nostra storia.
Soprattutto del mondo occidentale, esattamente. Sì, sì. Hai centrato perfettamente il punto. Nulla è a caso, c'è sempre un motivo per cui un personaggio fa qualcosa in un determinato modo, momento e con dei determinati vestiti addosso. Tu hai parlato di un risveglio. Nel prossimo episodio parleremo del perché quel risveglio di Cenerentola con gli uccellini è così importante. Quello non è casuale. Cioè la prima azione che fa Cenerentola è risvegliarsi, e tutto il film, tutto Cenerentola degli anni 50 parla di un risveglio, di risvegliarsi dai sogni, no? Con mezzanotte, l'orologio che scocca tutti i rintocchi e lei che si deve svegliare, deve tornare alla realtà. Ecco, e io qua ti faccio una domanda, Diana, no? Ad esempio, ragionandoci, tu l'hai detto perfettamente, cioè se uno ci ragiona un attimo, ci pensa, si rende conto che Biancaneve ad oggi non è una ragazza che andrebbe bene per i canoni estetici, non sembra una ragazza bellissima. Ma perché Biancaneve è così diversa dalla Sirenetta o è così diversa da Tiana della Principessa e Ranocchio, ad esempio? Notiamo che rispecchia un canone. Biancaneve, abbiamo detto, del 37, no? Ha un viso tutto tondo, molto dolce, rispecchia dei canoni di moda e di bellezza che sono molto diversi da un vecchio canone di moda. Cioè negli anni 30 Hollywood appena sfornato un nuovo canone di moda, un nuovo canone di bellezza completamente diverso da quello precedente del cinema muto. Il cinema muto è la Dark Lady, era proprio la donna per antonomasia, era la più bella, la misteriosa Greta Garbo, no? Mi viene in mente un nome. E Greta Garbo in effetti è simile a un altro personaggio di Biancaneve, no? Greta Garbo, chi ti può ricordare?
Beh, diciamo che l'altro personaggio femminile per antonomasia di Biancaneve è la Matrigna.
Esatto!
La regina Crimi,
esattamente, proprio lei. E Biancaneve ricorda invece quella nuova bellezza hollywoodiana rappresentata dalle giovani Ginger Rogers, Mary Pickford o Lillian Gish.
Vada, e vedete. Poi Biancaneve è così bianca, pallidina, con queste guanciotte rosse, esatto. Molto piccina, si nota anche che fa parte di un altro secolo, direi a questo punto, anche per i capelli. Come hai menzionato tu prima, la Sirenetta non sono lunghi, ribelli, oddio, non sono lunghissimi e anche sistemati in un certo modo, ma sono acconciati e raccolti sulle spalle di un colore molto scuro, appunto come io mi immagino le capigliature degli anni 30.
Biancaneve ha la bocca piccolina, ha l'incarnato tanto chiaro, l'occhietto piccolo, tondo, tutto estremamente tondeggiante, linee curve che ci danno sicurezza. La linea curva da sempre nei racconti per bambini è utilizzata per dar sicurezza al bambino, la linea invece rotta, il segmento con angoli spigolosi è utilizzata per dare sgomento al bambino. Di solito chi ha linee più spigolose con angoli è il cattivo, è sempre l'antagonista, che è rappresentato anche con colori freddi. E quindi qua subito si capisce, non è a caso la scelta di questo binomio antagonista, ecco. Infatti, appunto, come esatto, abbiamo già detto, la regina Grimilde c'ha proprio la bellezza algida dei tratti fisionomici della Dark Lady, proprio c'ha le labbra sottili, le estremità della bocca sono inclinate verso il basso, gli occhi penetranti a fessura, insomma, è abbastanza chiaro.
Allora, questa cosa contrapposizione non rimane solamente però all'inizio, come appunto dicevi tu prima, no? si ripercuote nella maggior parte dei film e anche nel tempo. E un altro esempio che mi viene in mente, che è lampante, ma sarà perché comunque è un cartone che io da piccola ho visto tantissime volte e mi è piaciuto tantissimo, e penso sia uno degli unici in cui patteggio sia per la parte buona sia per la parte cattiva, che per una persona come me è molto molto difficile, ma molto raro, ed è anche La Bella Addormentata nel Bosco, no? Tu prima dicevi i colori caldi per la parte buona, quindi per Aurora, per le fatine, e una fisionomia spigolosa, i colori freddi per la parte cattiva, ossia Malefica. E La Bella Addormentata risale a molti anni dopo, infatti è del periodo degli anni 50, dove il criterio di bellezza, insomma, era comunque mutato, però comunque questa contrapposizione è rimasta.
Infatti gli anni 50 è proprio il decennio delle grandi bionde hollywoodiane, basta pensare ovviamente a Marilyn Monroe, cioè pensi a Marilyn.
Esattamente.
E in effetti facendoci 2 più 2 vediamo che corrisponderebbe questo decennio anche alle grandi bionde Disney, cioè nel 50 Cenerentola, Alice nel Paese delle Meraviglie, Trilli anche di Peter Pan, sempre nel decennio degli anni 50, La Bella Addormentata stessa, come hai detto tu poco fa, insomma c'è una relazione tra le cose, tra la moda e la moda cinematografica, ecco. Ma noi abbiamo deciso in questa puntata di portare avanti la linea Disney Chaplin. Vogliamo dimostrarvi come questi due film non siano così lontani l'uno dall'altro. Tempi moderni 36, 37 Biancaneve e i Sette Nani.
Esattamente, sì. Beh. A parte che penso di averlo visto talmente tante volte quando ero piccola che adesso non me lo ricordo più.
Oh, terribile questa cosa che hai detto. Però
adesso proviamo a fare questa cosa con chi ci sta ascoltando.
Esatto.
Proviamo a raccontargli Biancaneve da un punto di vista diverso.
Esattamente, è vero, brava. Proviamo adesso a fare questo gioco, no? Noi proviamo a raccontarvi la nostra Biancaneve, cioè quella che abbiamo analizzato personalmente dopo anni di studi alle spalle di un'associazione culturale che abbiamo lavorato molto sui cartoon e sulla storia del cartoon. Abbiamo la presentazione, l'incipit di un film, sappiamo, racchiude al suo interno le chiavi di lettura, il più delle volte, del film stesso. Se il film è ben fatto, ci sarà un incipit che non solo prenderà lo spettatore, ma allo spettatore più con l'occhio più attento, appunto, donerà tutte le chiavi di lettura per arrivare a una soluzione, a uno svelamento importante dei personaggi e dei ruoli dei personaggi nella stessa storia. Abbiamo due grandi presentazioni. Andiamo con la presentazione, vabbè, c'è il castello, entriamo dentro un ambiente, viene presentata per prima la matrigna, presentata di spalle, riflessa in una stanza interna del castello con abiti eleganti a dei colori addosso, dei colori scuri e freddi, viola, nero e blu. Sta esercitando le sue arti magiche su uno specchio. E questo specchio, non so se l'avete mai notato, nella sua cornice ha i 12 segni zodiacali, i 12 segni zodiacali incisi. La sua immagine della regina è circondata completamente dall'oscurità. E ci sono panneggi viola con grandi stelle e lune gialle, dei fari, ci sono dei fari in quell'inquadratura di spalle che sono in basso agli estremi dell'inquadratura, due fari scuri che illuminano questo freddo palcoscenico profano ed esoterico, tanto si può solo definire profano ed esoterico un palcoscenico in cui ci sono stelle, lune e i 12 segni dello zodiaco, ecco. Dopodiché ci sono queste fiamme che si agitano sulla superficie riflettente dello specchio, che avvolgono una maschera completamente vuota, una maschera di un mago. E sullo svelamento del nome della più bella del reame, ecco che arriva la transizione, dissolvenza incrociata con Biancaneve. E all'immagine uscente della regina, in piedi, a questa immagine uscente si sovrappone l'entrante protagonista, che è seduta in terra e vestita di stracci, con colori principalmente caldi, e soprattutto sta utilizzando un altro elemento importante, che è l'acqua, mentre quindi la regina al fuoco, Biancaneve all'acqua.
E quindi mi viene in mente questa contrapposizione già acqua-fuoco,
esatto.
Come dicevi tu, chiavi di lettura, insomma.
Esatto, anche perché tra l'altro Biancaneve viene presentata in un ridente esterno, è per terra in esterno, mentre la regina abbiamo detto che è in interno, stanza chiusa, palcoscenico vuoto in cui c'è solo lei che vuole essere la più bella del reame, l'unica protagonista deve essere lei di quel palcoscenico. Biancaneve è per terra, seduta, circondata da colombe, quindi con anche animali intorno. La cosa interessante è che mentre una viene presentata che esercita arti magiche, l'altra sta pulendo. Questa sovrapposizione delle immagini in dissolvenza incrociata, che vengono appunto sovrapposte insieme, accentua ancora di più la contrapposizione sia degli spazi occupati da due personaggi sia dei personaggi stessi. Ecco, è importante anche da dire che se la regina parla ad uno specchio vuoto con una maschera vuota che è avvolta dalle fiamme e dal fumo, Biancaneve canta, intanto, che è diverso da proclamare una sua battuta in un palcoscenico vuoto, e Biancaneve
Assolutamente.
canta circondata dalle colombe e riflette la sua immagine nell'acqua del pozzo e non risponderà lei una maschera vuota, ma risponderà lei il vero principe azzurro, che è giovane, che è innamorato, proprio completamente due personalità diversissime, assolutamente antinomici.
Esatto, e anche tramite i loro modi, se uno non ci prestasse tanta attenzione, ma dicesse ah, sono due persone normali, magari con un rapporto non così stretto, anche solamente i modi con cui chiudono le tende e con cui si esprimono, e quindi una che canta e l'altra che insomma sproloquia, possiamo dire, si capisce subito qual è il destino di entrambe, si può dire.
Esatto, subito capiamo che l'una è completamente opposta all'altra e sarà qui il conflitto è tra due generazioni diverse, dalla donna matura che vede che sta iniziando a essere rimpiazzata dalla donna più giovane ed è un conflitto sociale sempre attuale, ma che all'epoca rappresentava un conflitto attoriale tutto al femminile della Hollywood, del muto contro la Hollywood del sonoro. Ora, andiamo a Charlie Chaplin, parliamo di luoghi simboli, di Biancaneve e della regina. Ora, se alla regina corrispondono spazi freddi, appunto le corrisponde il castello, che è uno spazio verticale, gerarchizzato, con scale e torri, è il luogo della solitudine, del potere esercitato individualmente. Se io ti dico Biancaneve, cosa ti viene in mente come luogo?
Mi viene in mente quella casa bellissima dei Nanetti.
Oh, che è una casetta con linee morbide, impostata su un piano basso, orizzontale, tutto accogliente, ognuno ha uguale importanza in quella casa.
Esatto, hanno la stessa importanza i nanetti, Biancaneve, gli uccellini e tutti coloro che ci fanno parte, che vivono e abitano quella casa. Quindi è come se ci fosse, anzi, è come se venisse eliminata del tutto una sorta di gerarchizzazione che invece troviamo nel castello, perché il castello comunque ha delle altezze diverse.
Esatto, la casa dei nani, che è la prima casa di Biancaneve, lì c'è anche una scena molto importante, no? Condita con questa canzone che ha vinto anche molti premi, in cui c'è questa sequenza del lavoro. Biancaneve dà il via a un vero ciclo organizzato di lavoro costruttivo e giocoso in cui ogni animale, anche il più piccolo, ha un ruolo decisivo, preciso e importante. E cioè, non possiamo non storicizzare noi questa sequenza con il contemporaneo progetto rooseveltiano del New Deal, insomma, che determina il superamento negli Stati Uniti della grande crisi economica del 29, dove lo stesso Roosevelt fece il discorso del pulire la propria casetta, cioè gli Stati Uniti sarebbero usciti dalla crisi pulendo la propria casa, metaforicamente parlando, casa è America, dalle ragnatele, bisognava fare una gran pulizia, dovevano aiutarsi tutti, ognuno avrebbe fatto la sua parte e finalmente gli Stati Uniti sarebbero riusciti a diventare quella bella casetta accogliente che volevano ritornare ad essere. Ecco, perché quindi tempi moderni? Insomma, una delle ultime sequenze di tempi moderni c'è Charlot che si addormenta e sogna insieme alla protagonista questa casetta. Questa simbologia della casetta quindi viene riportata in due grandi capolavori a distanza da un anno, sapendo che questa metafora era stata utilizzata in quel decennio dallo stesso Roosevelt. Ora, se in tempi moderni è una critica al fatto che è un sogno, quello della casetta non è realizzabile, e in Biancaneve invece è pratico, il Biancaneve agisce, prende la scopa, inizia a spazzare ovunque, inizia a pulire tutto con gli animaletti, cioè, sono due punti di vista politici molto molto differenti. Questa cosa torna ancora di più in questa stessa scena se pensiamo anche a un altro avvenimento importante sempre di quegli anni lì, no? Nella casetta dei nani Biancaneve dà il via a un ciclo organizzato di lavoro e quindi riferimento anche qui all'aspetto virtuoso della catena di montaggio fordista che stava permettendo di produrre più velocemente in serie. In tempi moderni, cosa ci viene in mente se pensiamo a tempi moderni? Un'immagine iconica.
Mi viene in mente Charlot che è inglobato e bloccato negli ingranaggi, in questi grandissimi ingranaggi che in realtà vogliono sottolineare non l'aspetto virtuoso come Biancaneve, ma più una critica e una denuncia contro l'alienazione e l'esclusione dell'essere umano da quello che è il processo produttivo, da quella che è la catena di montaggio, quindi una sorta di visione non romantica assolutamente di quello che è il modo di intendere il lavoro fordista.
Sono entrambi film che hanno questa componente politica forte al loro interno e che in qualche modo sono l'uno la faccia della medaglia opposta dell'altro. Rappresentano entrambi l'America in quel decennio degli anni 30, ma nella maniera più completa assoluta se messi insieme. Uno ha un punto di vista più negativo e più cinico, l'altro invece per motivi prettamente di marketing e per vendere di più riesce ad avere un punto di vista più costruttivo e diciamo ottimista, ma ovviamente anche l'abbiamo già detto, non è un ottimista buonista, ma è un ottimista di convenienza, perché
Opportunista, quindi.
opportunista, sì, ma non nel livello negativo, a livello neutro del termine. Era il primo lungometraggio di casa Disney, un grandissimo investimento, grandissimo successo dopo, ma per crearlo è stato veramente difficile. Se leggi le interviste di Disney, ci sono state molte dimostrazioni e tradimenti all'interno stesso della produzione, un investimento di un capitale altissimo, quindi non potevano non mettere una strizzata d'occhio alla politica in modo tale da avere già un consenso importante. Rooseveltiano. E non finisce qui, ma la rilanciamo alla prossima puntata. Non finisce qui perché queste stesse tematiche politiche, sociali, economiche, le ritroveremo quasi sempre. Sono una costante dei prodotti Disney.
Diciamo che Walt Disney ha fatto un all-in per lanciare il suo successo più grande, anche noi facciamo questo all-in per cercare di convincervi, insomma, che questi film meritano un'analisi critica tanto quanto tutti gli altri lungometraggi.
Lancerei il prossimo episodio e sperando che questo vi abbia messo la pulce nell'orecchio, vi abbia interessato e vi abbia fatto accendere una lampadina anche per dare una seconda possibilità a questo tipo di prodotto senza pregiudizi.
Esatto, quindi un'analisi empirica e mi raccomando, non fatevi prendere dai traumi che avete subito da piccoli. Quindi, se volete fare un
Giusto.
rewatch di Biancaneve, sappiate che quegli alberelli non vi fanno niente.
Esatto, state sereni, in pace e buona quarantena. Vi lanciamo al prossimo episodio sperando di riuscire appunto a ricreare questo esperimento e buona giornata.
Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato.